SBS Italia.
Bilingui in erba. Il nostro appuntamento con Bilingui in erba, la nostra rubrica dedicata alle storie di bilinguismo, ci porta a scoprire le vicende, la vita e la storia di frate John Giambattista Giacon, che è in collegamento con noi. Buongiorno e benvenuto su Radio SBS.
Buongiorno Carlo, grazie.
Iniziamo dal tuo arrivo in Australia. Tu sei arrivato in Australia nel 1954, avevi 4 anni, giusto?
Sì, sì, io sono arrivato un giorno o due dopo la regina che faceva il suo viaggio di crowning a quel tempo, sì. L'Italia era un posto povero e mio padre era stato prigioniero di guerra in Inghilterra e quando è ritornato in Italia c'erano tante gente sulla casa a Macarese vicino a Roma e anche due dei suoi fratelli sono venuti, quelli sono partiti dopo lui. E aveva qua una zia in Australia a quel tempo, vicino a Wollongong. E qua c'era lavoro e allora voleva fare una vita meglio per se stesso, ma anche per la famiglia.
Tu avevi soltanto 4 anni quando sei arrivato in Australia. Con modestia e simpaticamente hai detto non parlo italiano, parlo il vicentino di Wollongong. E appunto noi stiamo scoprendo che non è affatto vero perché l'italiano lo parli benissimo. Ecco, grazie. Da piccolino continuavate a parlare italiano oppure vi siete spostati subito sull'inglese?
No, io a casa ho sempre parlato l'italiano. So che ci sono tanti che non lo parlava, ma io ero sempre contento a casa parlare l'italiano e a scuola o in giro parlare l'inglese. Non so come la pensavo, ma ero sempre contento da fare così.
Tra l'altro, se non sbaglio, tua mamma è ancora in vita e con lei parli italiano?
Sì, sì, l'ho vista pochi giorni fa, ha 95 anni, quasi 96, e sì, la vedo abbastanza spesso.
John o Giambattista, anzi, visto che Giambattista è praticamente soltanto rimasta più la mamma a chiamarti. John.
No, la mamma mi chiama Battista.
Ah, Battista.
Allora a casa sono sempre stato Battista.
Tu poi hai scoperto la religione e sei diventato frate. Raccontaci di questo.
Allora, sì, sono andato a scuola dei Christian Brothers in Wollongong e mi pareva che facevano una cosa buona, educare studenti che avevano pochi soldi. E allora, quando ho finito le scuole secondarie, sono andato nei frati in Sydney. E allora, dopo 2 anni di noviziato, sono andato all'università per 4 anni e dopo ho cominciato a insegnare.
Insegnare, perché l'insegnamento è la tua grande passione. E oltre alla passione dell'insegnamento hai anche letteralmente la passione per le lingue, abbiamo visto italiano, inglese. Ne aggiungiamo un'altra, perché i tuoi studi ti hanno portato alla scoperta o riscoperta delle lingue aborigene. Raccontaci di questo tuo interesse.
Sì, allora ho lavorato in scuole per 20 anni o un poco più. E dopo l'ordine aveva la priorità di lavorare con la gente che ha poco, allora ho deciso di lavorare con gente aborigeni. Sono andato a un paese piccolo, Walgett, e là per un bel poco, per un anno più o meno, lavoravo un poco nella scuola là, ma più per cercare cosa che poteva fare. E là c'era solo 2 o 3 gente che proprio si interessava di lingua. Uno anziano Yoala Rai, Ted Fields, e lui voleva insegnare ai giovani della sua lingua, ma era stato portato via. Sua madre era morta quando che aveva 6 anni e il suo gruppo vivevano vicino a Lightning Ridge e nel 1936 il governo li ha tutti portati via e messo a Brewarrina con gente di 11-12 altre lingue aborigeni. Allora ha perso la lingua più o meno quando che aveva poco più di 6 anni, ma dopo, quando è diventato un poco più vecchio, voleva impararla. Allora ha cercato gente e ha imparato un poco della lingua. E io ho cominciato a lavorare con Ted, e Ma aveva il vantaggio che poteva guardare i cerchi vecchi, ci sono nastri che sono stati fatti, lingua che la gente aveva scritto dal 1850. Allora, lavorando insieme, io che facevo come linguista e Ted che parlava più con la gente locale, abbiamo messo insieme un programma di insegnare, di imparare noi la lingua prima e dopo insegnarla là.
Ecco, quale lingua era? Puoi ripetercelo?
Allora, lui parlava, era di un gruppo che si chiama Yualarai, che praticamente è un dialetto di una lingua che è più grande, Gamilaroi o Camilaroi.
Quindi il vicentino di Wollongong si trova ad imparare e poi successivamente a insegnare il Gamilaroi. Che effetto ti fa questo minestrone linguistico?
La lingua è una cosa tanto potente, so che anche come italiano voglio far vedere che sono contento di essere italiano e tante volte io dico ciao alla gente, o se incontro gente di altre razze, di altri paesi, parlo nella sua lingua, ni hao se per la persona cinese così. Ma la gente aborigine sono stato sottomessi per tanti tanti anni e anche adesso in certo senso, e allora sono tanto contenti di adoperare un poco della sua lingua. Ci sono tante occasioni che ho visto gente più anziana con piangere un poco quando che vede i giovani adoperare la lingua, perché erano puniti da giovani quando che adoperavano la sua lingua.
Questo per quanto riguarda gli aborigeni. Invece tu, quando sei arrivato in Australia, ricordiamo 1954, avevi 4 anni, sei cresciuto negli anni 50 e 60, il periodo non era, per quanto riguarda il razzismo, del tutto facile e positivo per gli italiani. Crescendo, anche tu ti sei sentito sotto pressione per utilizzare l'inglese?
Sì, un poco, ma non era gran pressione, perché a Wollongong c'era tanta gente di tante razze, olandesi, greci, spagnoli. Per me non era un gran coso, ma mi sa, c'era abbastanza che allora quando sono andato a lavorare con gente aborigene, che spero che capivo un poco da dove venivano, come avevano trovato la vita.
In che senso, scusa?
Perché quando sono arrivato mio padre ha dovuto pagare tutto il viaggio, no? Perché l'Australia volevano gente che parlava l'inglese, allora una famiglia inglese veniva in Australia con viaggio pagato o pagare il minimo, invece gli italiani dovevano pagare tutti, allora si capiva che la gente preferita non era gli italiani. E lo stesso con gente aborigena, non sono stati ben trattati per tanti anni.
John, torniamo al tuo italiano, all'apprendimento sì. dell'italiano. Come l'hai conservato? Perché appunto le pressioni per parlare inglese c'erano, molti famiglie negli anni 50 e 60 decidevano proprio di non parlare più italiano per assimilarsi meglio. Come funzionava a casa tua? Quindi parlavano sempre italiano con te? Come hai proseguito poi gli studi?
Sì, sì, a casa parlavano sempre l'italiano e ci sono tanti research che dice che la gente che parlano più che una lingua fanno più meglio a scuola, perché capiscono che c'è la struttura della sola lingua e allora possono guardare la struttura di una lingua dell'altra e allora parlarla meglio. E infatti mio padre, quando era prigioniero in Inghilterra nella guerra, aveva letto grammatica inglese, grammatica forse anche italiana, e allora tante volte a casa discutevamo lingue inglese e italiano, o dialetto vicentino, dialetto friulano, le differenze fra un dialetto e l'altro. Allora era un soggetto che abbastanza frequentemente arrivava là, a noi arrivavamo a discutere.
Poi hai avuto occasione di andare anche in Italia per approfondire il tuo italiano.
Sì, sì, anche a scuola ho studiato latino, francese, latino per 6 anni, francese per 4 e dopo 2 anni di italiano, l'ultimo anno di anni di scuola secondaria. E sono stato in Italia forse 2 mesi negli anni dopo che ho finito la scuola. E ogni tanto ascolto la radio italiana, o guardo qualche cinema italiano, leggo il bulletino a messa, ogni tanto fo un poco di pratica di italiano, e parlando anche con mia madre, ma là di discussione cosa mangiamo, chi è morto, quando andiamo a messa, più roba abbastanza semplice.
È divertente come nel momento in cui mi stavi parlando di tua mamma ti è venuto fuori un po' di accento vicentino.
Sì.
Deve essere inevitabile. Ma senti, ho perso però il conto, quante lingue parli allora alla fine?
Che io penso che parlo proprio bene è l'inglese, l'italiano abbastanza. Ma Gamilaroi lo conosco bene, lo conosco abbastanza bene, ma è una lingua che stiamo ricostruendo, non so, e allora ci sono poche persone che lo parla, e allora non hai l'occasione di guardare film, di ascoltare radio, ma lo insegno abbastanza spesso, e allora insegnandolo fa pratica, ma non tanto complicato, non lingua tanto complicata. Allora lo parlo bene sul senso, ma c'è, per avere una lingua che si può imparare in tante occasioni, in tutte le occasioni, c'è ancora la strada lunga di fare.
Quello un po' per tutti, naturalmente, per padroneggiare una lingua straniera. John, per concludere, guardando indietro al tuo passato, ma anche al tuo lavoro, ai tuoi decenni di lavoro come linguista, che consiglio puoi dare per chi vuole imparare, nel nostro caso, l'italiano, magari come seconda lingua?
Non sono esperto. Lo so che mia sorella questi giorni legge tanti libri italiani, e aiuta sempre a fare i corsi, ma aiuta anche ad imparare o leggere la lingua, guardare film, ascoltarla, ma non sono esperto su quella cosa, mi dispiace.
John, tu hai un fratello e una sorella, com'è stato il loro italiano? Sono riusciti a conservarlo, l'hanno conservato meglio, l'hanno perso? Raccontaci di loro.
Mi sa che mia sorella, specialmente gli ultimi forse 10-15 anni, va a un gruppo di gente che si incontra una volta al mese più o meno e parlano solo italiano per quel tempo, e anche legge tanto l'italiano, allora ha diversi libri e compra sempre libri nuovi, novelle italiane, e allora lo legge tanto. Mio fratello non l'ha studiato a scuola, ma con la mamma si parla abbastanza bene, ma probabilmente meno che io e che mia sorella.
Tu e tua sorella, allora. John, grazie per averci raccontato la tua storia ai microfoni di Radio SBS.
Grazie tanto, Carlo. Stammi bene. Ciao.
Dici la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.